passiamo, visto che il tempo lo richiede, alla seconda delle relazioni di questa mattina, quella del professor Roberto Cipriani, che è docente di sociologia, se non vado errato, alla Pontificia Università Lateranense, all'Università di Roma 3, e invece di antropologia culturale, Pontificia Università Lateranense. A lui la parola, grazie. Lo chiudiamo.
Convergenze, ma anche divergenze ci possono essere evidentemente, ed è su questo punto che si gioca poi questa dialettica fra laicità e religione pubblica nella fattispecie. Fra l'altro questo nostro incontro capita in un momento di straordinaria sensibilità ai temi che stiamo trattando. C'è stato un accenno all'intervento di Bagnasco al meeting di Rimini, la Chiesa ridotta nelle sacristie, vi è stata una ripresa in termini critici di questa affermazione da parte di Alberto Melloni, una risposta in qualche modo del collega D'Agostino sull'editoriale d'Avvenire l'altro giorno. Ma non è solo questo il dibattere. Il dibattere è anche dei radicali che in queste stesse ore al Parlamento europeo stanno discutendo di laicità. Il dibattito non può non avere anche riverberi sul piano scientifico. Ed è appena dell'altro giorno una notizia che sembra straordinaria, di prove provate da parte di studiosi di psicologia che la morale sarebbe innata. L'abbiamo letto. Non solo, ma torna all'attenzione della cronaca la vicenda della rana crocifissa. E torna anche come punto di discussione qualche riferimento che già questa mattina è emerso. Abbiamo una lettura di Lorizio del Date a Cesare. Io provengo da una lettura di qualche giorno fa di Giuseppe Lettieri sulla rivista Il Segno, il quale dice: date a Cesare significa lasciate al mondo quello che è del mondo, pensate invece a Dio. Ed anche il riferimento a Capograssi non è fuori luogo, perché Capograssi fu colui che si dissociò dal celebre codice di Camaldoli perché non era d'accordo con l'impostazione di Gesualdo Nosengo sul tema dell'educazione e della scuola. Quindi la nostra riunione di queste giornate è quanto mai tempestiva e quanto mai legata al fluire dell'attualità. Però vorrei anche ricordare che non più tardi di qualche decennio fa si parlava di crisi della religione, di eclissi del sacro, acqua viva spopolava. Salvo poi a ripensarci e a dire che lui voleva solo parlare di utilizzazione magica del sacro. Harvey Cox negli anni 60 ha avuto decine e decine di traduzioni in tutto il mondo, milioni di copie con la sua Città secolare. Salvo poi, eravamo all'ombra della cupola michelangelesca, ricredersi e dire mi ero sbagliato. Come dire, abbiamo a che fare con una continuità che si confronta con il tema della laicità. Ora, ci sono evidentemente fattori legati al contesto storico che magari accelerano certi processi intellettuali, certi dibattiti. Ritengo che un qualche contributo abbia dato la ricorrenza centenaria della legge francese sulla cosiddetta laicità, perché poi vedremo tra poco che poi le cose non stanno nella maniera in cui in termini correnti vengono intese. Del resto anche il concetto di laicizzazione non è del tutto nuovo. Io ricordo che quando si discuteva di secolarizzazione vi era anche qualche studioso che parlava più di laicizzazione che non di secolarizzazione. Ma vediamo adesso qual è la mia proposta di questa mattina. Io partirei da una constatazione e premetto che il mio vuole essere un taglio fortemente e rigorosamente scientifico. Probabilmente trasparirà qualche venatura confessionale, ma questo fa parte, come dire, della norma. E vorrei indicare tre segnali in riferimento ad Habermas, in riferimento a Giddens, in riferimento a Taylor. Sono tre prospettive di partenza sulla cui scorta, sul cui abbrivo poi vedremo di proseguire il discorso. Habermas, lo sappiamo, con il suo agire comunicativo ha aperto un discorso in base al quale lo sfondo normativo dell'agire comunicativo e quindi dell'agire non strumentale sarebbe correlato con il sacro. Sono parole sue. All'interno del quale sono presenti le radici dell'etica. Infatti l'obbligo morale deriverebbe dal sacro attraverso la mediazione simbolica che conduce al linguaggio e alla cosiddetta etica del discorso. Se vogliamo, il filo rosso conduttore è laicità, religione pubblica, problema di comunicazione, problema dell'intendersi, problema che Habermas declina seguendo sostanzialmente quattro prospettive: quello dell'ambito della prassi cultuale, quello dell'ambito di azione nel quale i sistemi di interpretazione religiosi conservano una forza di orientamento immediato per la prassi, e ancora una riserva di sapere culturale che viene utilizzata per la comunicazione, per delle attività finalizzate. Come si vede, i primi due ambiti sono prettamente religiosi, e in questo è certamente la prova, almeno teorica, della radice sacrale dell'etica. Ora, la religione, ed ecco l'apertura su cui poi molti sono intervenuti negli ultimi anni, per Habermas si situa nella sfera pubblica, è una sua vecchia attenzione, fra due opposti. E quali sono questi due opposti? Quello dei fondamentalismi e quello dei secolarismi. Qui già è in nuce, come dire, tutta la traccia di un percorso problematico, senza soluzioni. Perché? Perché va vissuto nel concreto, se vogliamo, della martiria, cioè del giorno per giorno. Questa in fondo è anche una risposta, quella di Habermas, a Böckenförde, il quale, lo sappiamo, ritiene che lo Stato secolarizzato non ha la possibilità di garantire le sue stesse premesse, cioè di essere secolare a tutti i costi. Quindi, poi sullo sfondo, Böckenförde darà una risposta dicendo la religione però possiede queste premesse e quindi dà una risposta. Ora, la proposta habermasiana ha questo di interessante, che sembra fare il verso all'human. Anzi, sappiamo benissimo che se ci sono due sociologi che l'hanno pensata diversamente nel contesto tedesco, sono proprio Habermas da una parte e Luhmann dall'altra. Però è interessante sottolineare questo aspetto, che cioè in fondo Habermas dice essere importante avere delle regole, avere delle procedure per la comunicazione, per l'agire comunicativo. E infatti dice è indispensabile che le religioni rinuncino a pretese di possesso della verità. Ecco, su queste presunzioni, su queste pretese poi avremo modo di ritornare, perché in fondo sono anch'esse uno snodo fondamentale. E cosa devono fare le religioni oltre a rinunciare a questa pretesa? Devono accettare l'autorità della scienza, qualcuno poi dirà soprattutto nel campo del diritto, per arrivare ad un consenso che sia ragionevole, perché anche guardando da un punto di vista laico, la secolarizzazione distruttiva e lesiva è un danno per la società stessa, perché in fondo la religione non può essere espunta dal Lebenswelt, dal mondo della vita, pur dovendo scontare una crisi di legittimazione, una crisi di legittimazione che naturalmente procede insieme con lo sviluppo delle conoscenze e con lo sviluppo e diffondersi delle concezioni secolari della conoscenza. Però Habermas, concludendo, vede proprio nella religione la possibilità di contribuire ad una diffusione di linguaggi comuni, cioè di linguaggi accettati, perché la comunicazione non sia un dialogo fra sordi, ognuno sostenendo la propria posizione, e da questo punto di vista ci può essere un contributo alla elaborazione linguistica, in modo tale che lo stesso pensiero religioso non sarebbe al di fuori della razionalità. E quindi in questo senso recuperiamo anche l'introduzione che Dario Antisari ci faceva ieri. Dunque la fase post-secolare è quella del rispetto mutuo fra religione e ragione, se vogliamo, fra religione pubblica e laicità. Ovviamente lo Stato non può pretendere di imporre il suo linguaggio e d'altro canto le stesse religioni. Dunque abbiamo, come dire, un primo punto di partenza su cui conviene riflettere con un atteggiamento di epoché. Perché conviene? Un collega sociologo, Antonio Mutti, ha pubblicato di recente sulla Rassegna Italiana di Sociologia un articolo dal titolo «La sfiducia ben riposta». Ecco, è un po' in questo senso che potremmo leggere questo rapporto fra laicità e religione pubblica. Giddens, sappiamo che ha avuto ruoli importanti anche proprio sul piano pubblico, oltre ad essere un sociologo che ha notevolmente contribuito al progresso di questa disciplina che è la sociologia. Giddens sostiene un po' come Habermas che la religione non ha perso terreno e che torna ancora utile perché fornisce spiegazioni, motivazioni, risposte. Sono venute meno tante certezze, ma nel momento in cui si implementa la riflessività e quindi ci si interroga sul senso del proprio vissuto, la religione apre nuovi orizzonti guida che passano attraverso le relazioni interpersonali, anche se, nota Giddens, c'è una tendenza a estromettere la vita sociale da quello che è il proprio particolare, da quella che è la propria riflessività. La religione, proprio perché non si eclissa, permette di contemplare anche altri stili di vita e altre convinzioni. Non a caso molte nuove sperimentazioni passano attraverso appunto i cosiddetti nuovi movimenti religiosi. E quello che nota Giddens è che la religione è stata capace, con la sua riflessività, certo anche privatizzata, di adattarsi di volta in volta alle sfide del momento, per cui la autoidentità diventa un tentativo organizzato riflessivamente, una sorta di via d'uscita dalle difficoltà. Una via d'uscita riflessiva in cui gli individui sono indotti a negoziare le scelte di stile di vita tra una varietà di opzioni, naturalmente religiose, non religiose o di altro tipo. Quindi anche questa è un'apertura di credito, per così dire, nei riguardi della religione. Più articolata invece la recentissima proposta di Charles Taylor. Charles Taylor, fra l'altro vincitore del Templeton Prize lo scorso anno e del Kyoto Prize quest'anno, lo andrà a ricevere tra qualche giorno in Giappone. Autore di un testo che alcuni grandi sociologi già giudicano epocale. Il testo ha come titolo A Secular Age, l'era secolare, un'età secolare, un tempo secolare. In questa era in cui la religione non domina più, non è più l'unico riferimento come lo era nel passato, naturalmente anche questo potrebbe discutersi, ma seguiamo la scia del discorso tayloriano. La religione oggi è una delle tante opzioni possibili. Mi ricordo il vecchio discorso di Berger Luckmann sul mercato del pluralismo religioso. Oggi, soggiunge Taylor, ci sono molte soluzioni religiose, antireligiose, spirituali, materiali e così via. È un testo complesso quello di Taylor, sono più di 800 pagine. C'è una prima parte che affronta tutta l'influenza della riforma protestante, poi il teismo provvidenziale, come lo chiama lui, poi gli effetti delle novità, delle nuove soluzioni etiche e spirituali, e poi ancora quelli che lui chiama i racconti della secolarizzazione e da ultimo le condizioni della credenza. Se solo entrassi in uno di questi argomenti non basterebbe l'intera giornata. Però una prima osservazione va mossa. Il testo risente fortemente della confessionalità del suo autore. Perché? Perché il linguaggio che usa è un linguaggio religioso in senso stretto, confessionale. Qui c'è un problema. Se si debba fare sociologia o filosofia sociale o filosofia della religione, utilizzando o non utilizzando certi concetti tipicamente teologici, gli stessi che Lorizio ci proponeva poco fa. Perché in fondo cosa dice Taylor? Dice: questa età secolare offre tante possibilità di scelta fra religioso e secolare, non c'è più l'incantamento del passato ma il disincantamento del presente, e il naturale prevale sul soprannaturale. Però la religione ha ancora una funzione, e qui comincia il discorso che a mio avviso è più debole, mentre probabilmente quello successivo può offrire spunti di particolare interesse. Prima constatazione, e questo è vero anche in Italia, lo possiamo dire con cognizione di causa, c'è un ritorno di un certo rispetto da parte degli intellettuali verso la religione. Chiamiamoli atei devoti, chiamiamoli anche in altro modo, ma c'è questo, è una prima constatazione. E quindi c'è una certa percezione come se la società avesse bisogno di redenzione. No? Quindi anche il discorso del peccato, il riferimento crociano che gli faceva Antiseri. Dunque c'è un rientro della trascendenza, altro termine tipicamente filosofico-teologico, e il messaggio cristiano, dice Taylor testualmente, dell'incarnazione è la chiave di volta, ed ecco qui che si apre un discorso che a mio avviso è in qualche misura nuovo. È possibile in questa chiave di volta dell'incarnazione congiungere spirito e corpo. Perché, attenzione a questo passaggio, che è particolarmente provocatorio e persino controcorrente rispetto a tutta una tradizione, la Chiesa stessa favorisce l'agape, e questo potrebbe essere scontato, e dunque l'amicizia, ma anche l'attrazione sessuale e la generosità. Il darsi incondizionato per il bene dell'altro rappresenta ciò che è buono e fa parte della sfida dell'era secolare alle religioni tradizionali. Occorre pertanto, dice Taylor, recuperare la carnalità, la corporeità, la fisicità, perché la religione non è fatta per giudicare gli atteggiamenti e i comportamenti relativi a tali ambiti. La religione è fatta per altro. Il secolarismo, d'altro canto, l'aiuta a liberarsi dal timore dell'inferno e a superare il contrario dell'incarnazione, cioè, anche questo è un termine che vale la pena di annotare, l'escarnazione, cioè la negazione del corpo. Apro una parentesi. Sarebbe interessante fare un'indagine storico-sociologica sulla diffusione dell'esegesi o perlomeno della conoscenza dei contenuti essenziali del Cantico dei Cantici. Chiusa la parentesi. Dunque, per Taylor c'è una prospettiva di rivalutazione della resurrezione come passaggio attraverso una credenza nell'incarnazione che serve anche per affrontare la violenza. Perché? Perché tutto questo costituisce una chiave di lettura per capire il verificarsi del male, a cui rispondere con il perdono e non con la vendetta, con la riconciliazione e non con il giudizio. Dunque, da questo punto di vista, il cristianesimo offre la risposta giusta. Certo, il Dio trascendente è stato soppiantato perché ci sono nuove correnti secolari, c'è un declino della pratica religiosa, ma noi abbiamo in sostanza, e concludo a proposito di Taylor, tre secolarità. Una prima secolarità è data dagli spazi pubblici che sono secolarizzati, il dato di fatto della secolarizzazione degli spazi pubblici. La seconda secolarità è il declino della credenza e della pratica. Ma c'è anche una terza secolarità che Taylor chiama nuove condizioni della credenza. Ecco il nuovo orizzonte che si apre e che probabilmente trova anche in Italia qualche possibilità di sequela. Ma ritorniamo alle origini, almeno per quel che riguarda la nostra attenzione di questi anni. Sappiamo della famosa legge francese del 5 dicembre 1905. Ma il caso francese è un'eccezione. Possiamo guardare al panorama europeo, poi cercheremo di guardare anche al panorama intercontinentale, magari concludendo anche con un esempio, non necessariamente da seguire, ma che è significativo perché ci dice che altre strade sono possibili. Allora, in Europa, lo sappiamo tutti, ci sono chiese di Stato, ci sono separazioni ma anche accordi, ci sono costituzioni che fanno riferimento alla religione. Quella tedesca permette la invocatio dei, sappiamo come è andata a finire con l'Europa. in Polonia, in Ucraina c'è un rimando a Dio nell'introduzione. La tradizione religiosa è richiamata nella Costituzione della Repubblica Ceca e di quella slovacca. In altri casi non vi è alcuna menzione, anche perché non vi è un preambolo, quindi non c'è necessità di fare riferimento a dei principi di base. Però diciamo che la tendenza è a non citare Dio. In termini numerici, se calcoliamo o sui 25 o sui 50 paesi, il dato finale è il medesimo. Quindi la Francia come spunto, come direi anche origine per certi aspetti del discorso. In Italia non c'è da nessuna parte un insegnamento che abbia a che vedere nel titolo a livello universitario con la laicità, a meno che io sappia, ma in Francia il mio carissimo amico Jean Bobereau da anni è titolare di una disciplina che ha appunto questa intitolazione, Histoire et sociologie de la laïcité, e ha fondato un centro che poi ha prodotto tutta una serie di iniziative e di ricerche, ivi compresa una dichiarazione universale sulla laicità, che io ho qui, che ho seguito, sono stato invitato anche a firmarla, poi non l'ho firmata, vi dirò tra poco anche perché. Ma Bobereau propone anche una sorta di patto laico, ma un patto laico che non deve essere la laicizzazione alla turca imposta dall'alto, per capirci, che poi Böckenförde definisce una sorta di Islam amministrato dallo Stato. Però l'obiezione che mi viene da fare Bobereau è che in fondo definire la laicità diventa una pietra d'inciampo, diventa un ostacolo a quel discorso di comunicazione. Ma per tante considerazioni, anche di tipo molto realistico. Se c'è una definizione ce ne saranno anche tante altre, quale delle tante sarà quella a cui far riferimento? E nel momento in cui definisci già, come dire, crei una barriera, come dire, di qua non si passa. E vi porto un esempio anche, direi, particolarmente significativo. Questa dichiarazione universale della laicità, che poi è stata presentata ufficialmente al Senato il 5 dicembre 2005, al Senato francese ovviamente, ha un testo francese ma anche un testo in lingua spagnola, che un altro mio carissimo amico, Roberto Blancarte, ha avuto modo di diffondere soprattutto nell'area centro e sudamericana. Non entro nel merito perché impegnerebbe troppo tempo il tutto, ma una sola considerazione. Ad esempio, nella dichiarazione in lingua spagnola vi è una espressione che è poi quella che, fra le tante, non mi ha fatto firmare il documento. È stato firmato da 250 intellettuali, 200 universitari nel mondo e quasi un centinaio di sedi universitarie. In uno dei passaggi della dichiarazione in lingua spagnola si parla del diritto alla blasfemia. Quella mia sommessa osservazione era che nel momento in cui noi andiamo a parlare di diritti, il diritto all'offesa di un altro non mi pare che sia la strada più corretta. Certamente lì l'intenzione era del diritto alla libertà di espressione, ivi compresa quella artistica, e qui il riferimento alla rana crocifissa è quanto mai pertinente. Ma basterebbe dire libertà di espressione e non, come dire, diritto alla blasfemia. Ora, anche su questo tema della laicità, in fondo, il legame con la secolarizzazione c'è. C'è ed è contraddittorio in molti punti. Ci sono aporie persino inimmaginabili. Allora, tutti dicono la grande secolarizzazione di Napoleone Bonaparte, con tutto quello che sappiamo. Napoleone Bonaparte, sì, ha fatto la grande secolarizzazione, però ha fatto anche altre cose. in alcuni testi, e qui gli esperti di diritto vorranno verificare, per esempio la Costituzione della Repubblica Ligure del 1800, della Repubblica Italiana del 1802 e del Regno di Napoli del 1808, aveva chiesto e ottenuto che la religione cattolica fosse la religione di Stato, Napoleone Bonaparte. Ora, però, è chiaro, questi sono frammenti di discorso, rischiamo di fare un'antologia di elementi che non stanno in piedi messi insieme. Ma io ritengo che c'è all'orizzonte qualcosa di più importante che non il riferimento ai processi di secolarizzazione. Cioè l'obiettivo potrebbe essere, qui è una constatazione sociologicamente fondata, di far sì che la presenza della religione all'interno della sfera pubblica non abbia più peso. Ovviamente, come c'è una differenziazione di punti di vista sulla religione nella sfera pubblica, che va da Bagnasco a Lorizio o magari a chi vi parla, c'è una differenziazione nel mondo laico che accetta o non accetta determinate posizioni, determinati punti di vista. Ma ritorniamo un attimo a Bobereau. Bobereau invoca un patto laico, mette dei limiti a quelle che sono le caratteristiche della laicizzazione, e allora però c'è anche qui un'obiezione da mettere in campo. Se vogliamo dare per scontata, acclarata, l'inutilità, la pericolosità, il danno della presenza della religione nel campo pubblico, dobbiamo anche porci il problema se non sia vero esattamente il contrario. Se cioè la religione non svolga un suo ruolo, non abbia una sua efficacia, per esempio in termini di solidarietà, era un po' il tema di Durkheim. Tra l'altro la religione stessa fornisce strumenti per capire tutto questo. Ora, vale la pena a questo punto richiamarsi a uno studioso che reputo di grande qualità, Émile Poulain. Tra l'altro conoscitore della realtà italiana sin nei minimi termini. Ora dice Poulain, in Francia si assiste alla guerra delle due Francie, appunto, quella laica e quella cattolica. I francesi si dicono, e probabilmente, aggiunge Poulain, sono tutti laici, anche se non capiscono il significato della laicità. E però ecco la distinzione importante, secondo me anche utile per il prosieguo del discorso, che certamente non finisce questa mattina. Non si può parlare, attenzione alla sottile distinzione che ha delle conseguenze, non si può parlare di una religione pubblica, ma di una libertà pubblica di coscienza e di religione. E questo, come dire, amplifica il discorso, dà delle valenze ulteriori e dunque mette in questione il rapporto fra i diritti pubblici della verità sostenuta dai cattolici e i diritti pubblici di ogni coscienza, laica o non laica. Ora Poulain individua alcuni fenomeni come laicizzazione e secolarizzazione insieme, poi due quadri diversi di riferimento, quello cattolico con il duplice statuto di clero e laicato e quello statale, con il doppio rapporto intrattenuto con le religioni all'interno del proprio paese e poi con il Vaticano come stato estero. Insomma, anche queste sono questioni che non sono del tutto risolvibili. E poi distingue tra una laicità sacrale con il sovrano, una laicità illuminata con la desacralizzazione del potere civile, quello che abbiamo appena sentito, ed una laicità radicalizzata con la sua autonomia rispetto alla Chiesa, e infine una laicità riconosciuta come in Francia, sia nel 1905 sia, c'è una ripresa del discorso, nel 1958. Ma osserva ancora Poulain, dobbiamo tenere conto che c'è una libertà pubblica di coscienza che è unica e indivisibile, ma c'è anche una coscienza della libertà che è molteplice e frantumata, come dire, la variabile umana. Ecco perché Jean-Paul Willem, sociologo protestante, come ispirazione, ma anche molto attento alle problematiche dei rapporti fra religione e politica, constata la presenza di una doppia neutralità della laicità, come primo indipendenza dello Stato dalle religioni e secondo come libertà delle organizzazioni religiose rispetto alle strutture statali. Insomma, dice Willem, qui mi piacerebbe sentire anche il parere di studiosi come Silvio Ferrari, Margiotta Broglio ed altri, la laicità non può ridursi ad una semplice questione di culti permessi, di intese, di concordati, di riconoscimenti ufficiali, di privilegi. Fra l'altro è stranissima la storia della laicità in Francia. Dapprima contrari ai cattolici e avversi ai protestanti, adesso favorevoli ai protestanti e contrari ai cattolici. Insomma, tutta una dinamica non sempre descrivibile e comprensibile sin nei minimi termini. Ma veniamo proprio ai contenuti specifici. Dicevo, si parla continuamente di questa legge francese del 1905, però l'articolo 1 della legge del 1905 parla di libertà di coscienza e di libero esercizio dei culti. Come dire, è ben altra la lettura possibile. L'unico elemento che fa questione, ma fa questione, come dire, da un punto di vista dello Stato, è che l'articolo 2 aggiunge che non si riconosce e non si finanzia nessun culto. Quando poi c'è stata una revisione della Costituzione del 58, all'articolo 2 si recita: la Francia è, dichiarazione solenne, indivisibile, laica, democratica e sociale. Ma intanto andiamo in Alsazia e Lorena, il capo dello Stato nomina i vescovi, preti, pastori, rabbini sono stipendati dallo Stato. Questa è la laicità. C'è poi un'altra sottile osservazione di Willem. Dice, se facciamo un'analisi delle situazioni, in particolare in Europa, che cosa ci accorgiamo? Che in fondo lo spirito anticlericale emerge lì dove prevale, naturalmente questo lo dice da protestante, quindi, come dire, un ciclo proprio, prevale lì dove c'è la Chiesa cattolica. Dove invece, in modo particolare in Germania, come dire, le posizioni sono anche differenziate, c'è anche una buona presenza protestante. Per esempio, dove c'è una significativa presenza ebraica, questo problema non si pone. Cioè il problema dell'anticlericalismo. Perché? Dice Willem. Perché a monte è la stessa Chiesa che distingue tra chi è laico e chi non è laico al suo interno. E quindi questo, come dire, diventa una sorta di boomerang, una sorta di effetto perverso di quella che è la stessa posizione della Chiesa cattolica. Poi magari ci si gioca sopra. Mitterrand si è fatto celebrare, lo ha chiesto esplicitamente prima di morire, il proprio funerale, sì, nel Pantheon, ma anche a Notre Dame, con tanto di apparato gerarchico cardinali, vescovi e quel che possiamo immaginare. Allora, come laicizzare la stessa laicità? Questo è il punto. Certo, non vale né l'obbligo né la proibizione della credenza e della pratica religiosa, né, come dire, il contrario di tutto questo. All'orizzonte cosa ci può essere? Una democrazia pluralista. Difficile da conseguire. Pensate, la famosa commissione Stasi, diciamo Stasi alla francese, ha tentato di rivedere un po' questi rapporti fra religioni e Stato. Ma alla fine cosa ha concluso? Una sola decisione, la proibizione del velo islamico. Bobereau, che era in questa commissione, non ha firmato, e come lui anche altri non hanno accettato questa posizione. Come dire, non è tutto omogeneo, questo lo diamo per scontato, ma spesso accettiamo anche su questo tema dei punti che in realtà sono molto più canalizzati e diversificati. In fondo siamo di fronte ad una secolarizzazione ben riuscita, perché il pubblico non è più sottomesso alla religione e gli individui sociali sono autonomi. Allora, la proposta di Willem è di reinventare la stessa laicità, in modo che tenga conto dei vari apporti delle religioni, e naturalmente possiamo anche ribaltare il discorso e dire le religioni tengono conto della laicità. Ora, ci sono anche ulteriori considerazioni che varrebbe la pena di recuperare, ma devo procedere rapidamente verso la fine. Una prima considerazione: ma ci possiamo chiedere come mai, se io vado a prendere un dizionario di lingua inglese, ho difficoltà a trovare il termine laicità in inglese? Laity, laicity. Solo qualcuno dei testi più recenti riporta questi termini. Tant'è vero che molti studiosi che affrontano queste questioni citano il termine originale francese, laïcité, magari dimenticandosi l'umlaut, cioè i due puntini, ma insomma non importa. C'è una recentissima presa di posizione al riguardo che viene proprio da quel contesto al quale facevamo riferimento, perché poco sensibile a questi problemi, che considera superati. Voglio parlare di Martha Nussbaum, che è già nota per altre proposte, ma in particolare nel suo ultimo testo, è una sociologa, non so, filosofa sociale, dell'Università di Chicago. Il suo ultimo testo, dal titolo Libertà di coscienza in difesa della tradizione americana dell'uguaglianza religiosa, spinge a tal punto il discorso della libertà e dell'uguaglianza, come dire, l'afflato di ispirazione francese ancora rimane in riferimento alla rivoluzione, sino a dire i mormoni hanno diritto alla poligamia e i testimoni di Geova hanno diritto, se adulti, a non procedere alla trasfusione di sangue. Questo diritto però non varrebbe per i bambini. Perché? Perché i bambini non hanno coscienza e consapevolezza per assumere questa decisione. Ma se la decisione è assunta consapevolmente, questa va rispettata. Naturalmente, se allarghiamo il discorso ad altri paesi, le situazioni cambiano. Sapete della proibizione della veste talare in Messico, conseguenza della rivoluzione zapatista. Sapete anche dell'episodio del Papa che doveva andare in talare in visita al Messico e c'era il problema di una possibile contravvenzione al Papa in veste talare. Ma insomma, altre questioni. Vediamo, per uscire dal nostro territorio, perché altrimenti, come dire, facciamo dei discorsi troppo all'interno di casa nostra, che cosa avviene altrove. Non so, per esempio, vediamo cosa avviene in Africa, di cui sovente dimentichiamo la portata, anche in termini di rapporti fra religione e politica. In Africa, lì dove la cultura dominante è quella islamica, ovviamente l'Islam diventa di fatto una religione di Stato, però lo stesso Islam deve fare i conti con le religioni animiste locali e deve dare luogo a delle soluzioni sincretistiche. Altrove si è persino tentato di imporre per legge l'ufficialità della religione islamica, ma non riuscendovi soprattutto quando questo discorso poi si applica al sistema scolastico, perché, come dire, anche in un contesto islamico vi sono resistenze, le stesse resistenze che si trovano in un contesto cattolico in Italia. Come dire, siamo sostanzialmente vivendo la medesima angoscia, la medesima difficoltà per quanto concerne questo tipo di discorsi. Qualcuno ha tentato di eliminare la religione per decreto, ma ovviamente possiamo immaginare quali siano poi i risultati. Ma torniamo un attimo al nostro contesto. C'è un bel libro di Fornero che distingue, uscito quest'anno, tra una laicità debole, laica in senso lato, ed una laicità forte, laicista e non credente. Ecco, a me pare che sia più questo discorso di laicità debole che diventa un punto di passaggio per quel tema che già ho posto all'inizio dell'intervento, cioè il tema della comunicazione possibile fra laicità e religione pubblica. Però, ancora una volta, dobbiamo richiamare Habermas: è difficile trovare da parte laica e da parte religiosa qualcuno disposto a fare un passo indietro. Ognuno sostiene le proprie posizioni. E anche nella stratificazione della laicità abbiamo posizioni differenziate: una laicità areligiosa e antireligiosa dei non credenti, una laicità non religiosa sempre dei non credenti, ma anche diversificazione di laicità espresse da diversamente credenti. Ecco, questa espressione di diversamente credenti piace molto a Gian Enrico Rusconi, il quale, come sappiamo, più volte è intervenuto su questi temi. Relativismo. Sarebbe facile ricordare quello che ha detto Martini, garbatamente, a seguire rispetto a Benedetto XVI, però anche il tema della tolleranza, che in qualche misura si ricollega al tema del relativismo, sappiamo che è molto datato. Molto datato. Sono 1700 anni ormai, tra 4 anni. Però un'osservazione può essere utile. Che il relativismo di per sé non è condannabile. E non è identificabile sommariamente con la areligiosità, con l'agnosticismo, con l'irreligiosità, con l'indifferenza, con il nichilismo. Anche lì occorre entrare nel merito e vedere di che si tratta e discutere sul concreto e non su un presupposto dato per scontato che non ha un fondamento. Ho visto nelle letture che ho fatte per preparare questo testo più volte citato il concetto di neutralità, anche qui si è parlato di neutralità, però probabilmente è più l'idea di imparzialità che potrebbe vigere nel discorso della comunicazione, perché significa riconoscimento di una libertà declinata nelle sue varie forme, a partire da quella religiosa, perché la libertà religiosa contempla, include anche la libertà di pensiero, di associazione e di riunione. Oggi c'è molta materia per gli studiosi del diritto, per esempio il famoso Statuto Albertino del 4 marzo 1848 parlava già di tolleranza nei riguardi delle religioni minoritarie. Ma sullo sfondo di tutto quello che stiamo dicendo resta il problema del fondamentalismo. Adesso Habermas ricordava, qui stiamo sullo spartiacque tra i fondamentalismi da una parte e i secolarismi dall'altra. Perché? Perché il fondamentalismo non media. E allora, sul piano strettamente giuridico, possiamo dire che vale il solo principio di giustizia, che non procede per favoritismi, applica la norma, non si autodefinisce né laico né religioso, rispettando il criterio dell'uguaglianza. Però, il principio della laicità inclusiva, e anche su questo molto si discute, inclusività, esclusività, non può essere considerato il grimaldello per l'ingresso della Chiesa dello Stato, né al contrario la sfera pubblica può essere lo spazio per il dominio dello Stato sulla religione. Anche sul piano operativo, se guardiamo all'Europa, ci sono tentativi diversificati. Penso all'insegnamento della religione in Belgio, che è cattolico o ebraico o islamico o etico a religioso. Penso alla Danimarca, dove può essere protestante luterano o di storia religiosa. Penso alla Francia, dove, ed è una soluzione anche in questo caso eccezionale rispetto a tutto il resto, si ha un giorno libero per seguire l'educazione religiosa in una chiesa a scelta. Ovviamente in Alsazia e Mosella è solo quella cattolica. Nel Regno Unito l'insegnamento della religione nelle scuole è interconfessionale, anzi lo chiamano religione multifede. In Spagna è cattolico o altro, o è storia religiosa, o è islamico, però attenzione con questa particolarità, può essere islamico ma al di fuori dell'orario scolastico, come dire, fanno ore in più gli studenti. Ma veniamo alle questioni di maggiore interesse per chi opera nell'università. La questione del ripristino degli insegnamenti teologici nelle università statali. Diversi fra i presenti sono a corrente di questa vicenda. Eravamo quasi giunti alla soluzione. Nell'Università di Trento stava per essere attivata una offerta formativa in campo teologico. Poi sono arrivati degli interventi romani. Ma tutto questo contribuisce a far salire il livello qualitativo dell'approccio scientifico alla religione o no? E ancora, scusate, mi prendo non più di 3 minuti per concludere. Giuseppe De Rita, in un editoriale poi ripreso da Severino, ha distinto fra sacro e santo e ha detto che il sacro è dato dal nesso con il mistero divino e che il santo è la presenza della fede nel sociale. Io però vorrei, come dire, sottovoce ricordare che altro studioso, Italo Mancini, molti anni fa ribaltava questo tipo di definizione. Ecco perché, come dire, occorre molto scetticismo nei confronti delle definizioni, perché poi le definizioni ti ingabbiano e quindi ti impediscono di comunicare. Dunque Mancini diceva che era da stigmatizzare proprio la cultura del sacro, mentre il santo è la salvezza contrapposta, la salvezza vera contrapposta a quella falsa del sacro. E diceva Mancini, il santo, il divino non va confuso con l'umano e con un certo tipo di umano in cui il sacro vuol gareggiare con la forza laica. E portava avanti questo discorso, lo portava avanti su un piano molto ben documentato, parlando di destra, dicendo che la nuova destra tende a confinare il santo entro ambiti minoritari e marginali, quindi ecco, è quella lì, quella cosa là, molto identitari, e invece a valorizzare il sacro secondo il militantismo operante a 360 gradi. Credo che in questo dibattito valga piuttosto la pena di soffermarsi su due concetti, quello di chiesa e di religione, per esempio, magari con tutte le sfaccettature possibili, la maniera di Simmel, con la differenza fra religione e religiosità. Ma ritorniamo, come dire, qui il cerchio si chiude, al punto di partenza, a quella replica di Habermas a Böckenförde, il quale Böckenförde nota come la religione non presieda più allo spirito dello Stato, ma disdegna la laicità alla francese e preferisce il concetto di neutralità, a me parrebbe più opportuno imparzialità, aperta a tutte le religioni, un po' come avviene in Germania. Intanto c'è ancora sullo sfondo la questione del pluralismo. Io, contrariamente a quello che si fa, non voglio qui insistere sulla necessità di inclusione, ma pongo anche un altro problema che sovente è messo fra parentesi, il problema della inclusività che diviene di fatto una sorta di esclusione per quanti già non sono all'interno. Cioè, voglio dire, tu mi includi un altro, ma includendo un altro in fondo escludi me. O comunque fai una distinzione fra l'altro che includi e me. Ripeto, è una questione, se volete, piuttosto sottile, ma è una questione che si pone, perché spiega la reazione di chi non accetta l'inclusione, di chi non accetta e non accoglie lo straniero. C'è un problema psicologico, di relazioni sociali, di partecipazione reale come cittadini ad uno stato di cui si fa parte. E qui, come dire, in cauda venenum, qualche spunto più critico. Qualche spunto più critico che mi viene sollecitato, per esempio, da quell'uguaglianza di rispetto che in tanti villaggi greci chiamano filotimo. Cioè io sono una persona, voglio essere rispettato come persona, anche tu mi devi rispettare, e io ti rispetto. Questo, come dire, potrebbe rientrare in un orizzonte culturale diversificato. Ma, come dice Rusconi, il punto nuovo è che c'è un'offerta di etica pubblica da parte delle chiese. Dove comincia il conflitto? E comincia, e qui il tema è particolarmente intrigante, incomincia lì dove, come osservo da sociologo, il mio non è un giudizio di valore, anche qui si è fatto dicendo sana laicità, mettendo l'aggettivo. Così come, lo dico da studioso di religiosità popolare, per decenni si è detto occorre purificare la religione popolare. E si andava a censurare persino Paolo VI, che avendo avuto alcune belle espressioni sulla religiosità popolare della Madonna delle Galline, l'indomani sull'Osservatore Romano si vede tagliato il discorso. Il Papa censurato dall'Osservatore Romano. Ma perché dire già in anticipo quello che è sano e quello che è insano? Perché non assumere l'atteggiamento di Kurt Wolff che dice rese e cattura, io mi arrendo per catturare, ma per catturare nel senso tedesco di Verstehen, nel senso di comprendere. Se io vado avanti con i miei pregiudizi non capisco l'altro. Ho bisogno prima di conoscere e poi di mettere in relazione quello che può essere il mio punto di vista, naturalmente caso per caso, come dicono i laici. In ambito più confessionale si hanno dei principi di carattere generale che diventano, come è stato più volte detto, non negoziabili. Rusconi, per esempio, contesta a Böckenförde anche tutto il discorso su certe radici. Rusconi dice, sì, le radici storiche in Europa sono quelle cristiane, però nel corso dei tempi possono essere anche trasformate e sono diventate radici laiche. In termini teorici è anche il discorso di quella che io chiamo religione diffusa. Cioè persino quello che la Chiesa insegna può essere usato contro la Chiesa. No? Penso ad una lettura, certo un po' raffinata, dell'esito dei risultati appunto del referendum sul divorzio e sull'aborto. In fondo il rispetto per la persona può aver indotto cattolici, anche credenti e formati secondo la catechesi tradizionale a dire sì, io non applico questo tipo di discorso a me, però non lo posso imporre agli altri. Ultimo passaggio, davvero. C'è un'esperienza molto lontana da noi, ma che certo non può essere esemplare, e tuttavia dimostra che un atteggiamento comunicativo è possibile anche conseguendo dei risultati. Parlo dell'Indonesia e parlo di quel, sì, sistema ideologico che va sotto il nome di Pancasila. Cos'è questa Pancasila? Panca significa cinque, sila significa fondamenti, sono cinque fondamenti: nazionalismo, internazionalismo o umanitarismo, deliberazione o democrazia, giustizia sociale o benessere sociale e infine Ketuanan, cioè la lordship, cioè la presenza di una signoria divina. L'ipotesi fu avanzata in un primo momento da Sukarno, poi ripresa da Suharto. Alla fine di tutto questo discorso è rimasta solo la dizione, nell'ambito della Pancasila, che quindi da cinque sono diventate un unico principio, relativa alla signoria, alla presenza di un signore unico. Naturalmente non tutto poi è andato bene così come si può immaginare, ma di fatto in questo modo, con l'ideologia della Pancasila, si sono accontentati tre interlocutori: l'87% di islamici dell'Indonesia, il circa 10% dei cattolici, un po' di induisti, un po' di buddisti. Perché? Perché c'è un Dio, c'è un unico Dio, è il Dio di tutti, facciamo affidamento a Lui. Ma da un punto di vista secolare, come può questo discorso convincere? Beh, per il risultato concreto di questa Pancasila, cioè una forte appartenenza alla nazione unica che in qualche modo tempera le conflittualità tra le religioni. Naturalmente la storia anche degli ultimi mesi ci dice che non tutto poi funziona come si potrebbe auspicare, ma intanto c'è un tentativo che ci fa intravedere come un dibattito serio in merito sia possibile, e dunque si può avanzare l'ipotesi rifondatrice di una laicità e di una religione che fanno a gara per deideologizzarsi e dialogare, attenzione, pur senza rinunziare del tutto ai propri principi fondativi. La verità assoluta non è tutta da una parte, ma può essere disvelata con la partecipazione di entrambe le parti, che non possono riconoscere agli altri quello che chiedono per sé. E in fondo, qui il discorso è davvero chiudo, e c'è l'altro, c'è un punto di vista. Per esempio, si sostiene che la dignità umana sarebbe il valore di convergenza per queste diverse parti che affrontano la discussione e la comunicazione. Sì, ma se dobbiamo seguire la logica e quanto sostenuto finora, anche su questo, pur ponendola come ipotesi di partenza, dobbiamo vedere se c'è accordo. Perché può darsi che anziché la dignità umana o la persona umana ci sia un qualche altro valore su cui si può trovare convergenza. Questo non impedisce, appunto, di restare nell'ambito delle proprie convinzioni, però permette alla religione pubblica di esercitare una sua funzione sociale, quale appunto anche la laicità richiede. Grazie.